piccole cosette, una pratica, lo so che non siete abituati ai salmi, ma quell'asterisco che vedete non è messo lì tanto per essere messo, è quello che si dice dove si fa la flessa, cioè per cui quando si recita o si canta le due righe vanno assieme, perché ho visto che c'è stato un momento di panico. Di solito quando ci sono le righe così si vede nel cantico, c'è anche una piccola croce che indica che la riga continua, per cui se vi capita, ecco, l'asterisco non è che così non, era rimasto nel tasto e è uscito, ecco. Una seconda cosa, la persona che poi aveva scritto ieri l'altro lì che aveva un po' giustamente ha fatto notare che se esiste con Dio questo ellisse in cui i due fuochi devono restare due e non uno, anche nella coppia è la stessa cosa. Ogni relazione si fonda sulla riconoscenza dell'identità dell'altro, altrimenti diventa fusionale. O ti perdi tu, oppure l'altro è uguale a te. È il mito del narcisismo, no? Vedere nell'altro se stessi. In quell'immagine specchiata, il narciso riconosce se stesso. In un rapporto normale, la relazione nell'altro, io scopro il mio volto. Ma è l'altro diverso che mi rimanda. Adamo ed Eva, dopo il peccato, nascondono quello che è la differenza, perché si prende paura della diversità, non si nascondono la faccia. Una terza, avevo tre minuti e allora li ho ascoltati. Una terza cosa, ieri sera durante la preghiera che la sorella al monastero ha letto, mi è saltato un grillo. Io purtroppo, scusatemi, sono fatto così, sono un po' un rompiscatole. E si dice essere chiesa in uscita, capace di uscire dalle proprie sicurezze per toccare con mano le povertà. Perché non dire uscire dalle nostre povertà per toccare le ricchezze che ci sono nel mondo? Perché altrimenti siamo sempre noi che arriviamo salvatori, settimo reggimento cavalleria del generale Custer, no? E arriviamo noi a salvare, beh, per chi vedeva quei film lì, se lo ricorda, i moderni hanno tutti gli eroi, no? E quanto bene c'è nel mondo! Ma se partiamo sempre con la presunzione che è vera, io so di avere la verità, non sono la verità però. Qui la distinzione. Abbiamo la verità che è Cristo, non siamo noi la verità. E noi partiamo sempre con l'idea che dire io ho solo da dare, mai da prendere. È una delucubrazione notturna. Forse l'avevo digerito male, però ecco. Cioè, pensate, no? E io ho una definizione, ho scoperto una definizione, me la ricordo sempre, ero nell'aeroporto di Bruxelles, ritornando dall'Africa, dovevo preparare l'omelia del matrimonio di mia nipote. E ho trovato questa frase che dice che l'amore è far vedere all'altro il bello che ha e che lui non vede. Ma se tu parti che l'altro è solo negativo, come fai a vedere il bello che ha? Finisco con le delucubrazioni e inizio con la relazione. Ieri abbiamo cercato di comprendere come queste due frasi che abbiamo nel titolo, che va bene, ci va bene, in realtà è unica nell'essere discepoli missionari. Ricordiamoci sempre che l'unico che è solo sì sì e no no è Gesù Cristo. Noi siamo tutti due medaglie con due facce. avevamo definito l'essere come contemplativi. E ora dobbiamo vedere adesso queste due facce, credo, che cosa comporta la contemplazione e quale legame ha con la missione. Perché se noi prendete un 2 euro, provate a tagliarlo longitudinalmente e separare le due facce, cosa vale? Niente. Solo quando le due facce ci sono tutte e due, il rischio però è di guardare sempre solo una faccia. Le cose poi che noi diremo, a mio avviso, poi se non siete d'accordo possiamo discuterne, valgono per sia la comunità e sia per il discepolo. Perché la Chiesa non è nient'altro, attenzione, non la comunità dei buoni. Abbiamo un po' questo, no? Ma la comunità di coloro che hanno posto al centro della loro vita Cristo. Dicevamo, siamo ecentrici, siamo decentrati. E c'è nella fede elementi che sono oggettivi, non dipendono da noi, e il nostro modo di incarnarli. La frase di ieri, i figli, no? La fede, come trasmettere la fede ai figli, non nei modi in cui noi l'abbiamo vissuta, ma nei fondamenti che ci sono. Un autore che io amo, ma delle volte leggerlo è un po' un mattone, e questa frase la cito sempre, ma perché è sempre, cioè, scoprire che l'origine non è l'inizio, e in ogni inizio c'è l'origine. All'origine c'è qualcosa che rimane per sempre e che dà inizio a inizi che non hanno fine. Vi porto un esempio banale. Dopo il Covid, come ripartiamo? Facendo le stesse cose o iniziando cose nuove mantenendo l'origine che c'era? Non so se riesco a farmi capire. Ripeto, nel nostro movimento tanti che dicono non abbiamo potuto fare equip. Ma il metodo non è solo la riunione. Come riscoprire i CRS che erano a Sassone sanno che cosa abbiamo fatto puntando sul che cosa? Voi ce l'avete? Avete già dimenticato?
Dimenticato.
Sul metodo? E allora capite che non c'è, come la fede non è selettiva. Oggi c'è una tendenza sociologica che si chiama i lifestyles. Cioè ognuno sceglie, pizzica un po' a destra e a sinistra, come prende la moglie, no? Prendi tutto compreso, no? O il marito, scusate, io parlo sempre di moglie, sapete perché, ecco, no? Compri tutto. E qual è il segnale che le cose stanno deteriorandosi? Che i limiti e i difetti che fino a quel momento erano sorpassati da quello che era l'amore e la bellezza cominciano a venire a galla. Comincia sempre così, eh? La frase classica di una coppia che si divide è non è più come prima. Io dico sempre meno male, quantomeno avete cambiato di età. Nella fede è questa, ecco. Ci sono cose che devono esserci, dicevamo la pietra su cui prendi lo slancio, ma il modo poi di attualizzarlo. Il mio carissimo amico prete che mi dice un giorno, dice, vedi Martino, voi davanti al Santissimo fate silenzio, noi davanti al Santissimo danziamo. Ma che cosa vale? La danza, il silenzio o chi ci sta davanti? Ma l'uno non elimina l'altro. Ma se ti fermi a questo, non puoi capirti. Ve lo ripeto, no? Beati gli invitati alla mensa del Signore. In Africa venivano tutti danzando, col canto, no? Danzando, muovendosi, no? Io vengo lì e dico alla gente, scusate, ma se quello è essere beati, non dico di fare come in Africa, però quantomeno vieni un po' sereno, ecco, un po' disteso. Pensate, no? Se qualcuno lo fa, non si offenda. A Genova lo fanno tantissimi, prendono la comunione e fanno la genuflessione al Santissimo che è nel tabernacolo. Ma scusa, ma cosa hai preso tu? E allora ecco, dobbiamo stare attenti. Se Gesù è il centro, è il rapporto centrale, non è che sminuisce gli altri rapporti, li relativizza, non li rende l'assoluto. Gli altri rapporti sono compresi in questo rapporto, sono letti alla luce di questo rapporto. Dicevamo ieri, lo sguardo, noi dobbiamo affinare lo sguardo per guardare come guardare nel modo con cui Dio guarda il mondo e l'altro. E Dio guarda il mondo dicendo che è bello, buono. A rovinarlo ci abbiamo pensato noi. Voi sapete come si chiama questa epoca? L'antropocene. Avete mai sentito? Antropocene. Avete mai sentito questa frase? Sapete cosa significa? No, gli effetti sul mondo che derivano dal comportamento dell'uomo. E ora vediamo alcuni elementi, contemplando Gesù, vediamo alcuni elementi che poi vedremo danno vita al nostro comportamento. C'è un libro di Benassayag, una cosa che si intitola Funzionare o esistere. Esistere vuol dire stare, ex stare, stare fuori. L'esistenza è un modo di stare fuori, fuori da sé. Funzionare invece è tutta una cosa interna, no? Prima si parlava degli algoritmi, no? La tirannia degli algoritmi. Noi ormai tutto funziona con un algoritmo. Per tutte le cose che non funzionano c'è un gene. Quanti ne abbiamo? Allora, il primo, Gesù Cristo è il Verbo di Dio. Conseguenza, noi siamo ascolto. Gesù è la parola che Dio ci dice, che prende carne. In principio era la parola, e la parola, qui dice con Dio, ma la parola greca è verso Dio, era orientato verso, no? E poi la lettera agli ebrei. Dio che anticamente aveva parlato più volte in diversi modi, ai padri, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi nel Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose, mediante il quale ha fatto anche i mondi. È interessante, c'è Dio che vuol parlare con l'uomo, si fa uomo per poter parlare all'uomo. Parlare a un altro vuol dire essere capaci di scendere al suo livello. Noi pretendiamo sempre che invece l'altro venga. Per esempio, prima, no? Che non sapeva come dire per recitare il salmo tra lei, tra voi e noi, termine tecnico tra solista e assemblea. lei poverina, non sapendo, ma è colpa sua, non li fa sempre le lodi, no? Non sapendo come fare, ecco, no? Se io dicevo tra solista e assemblea, Suor Luisita subito avrebbe capito. Lei ha cercato di spiegarlo, perché voi solista, assemblea, che robe sono, no? È un esempio banale, eh? Parlare e vuol dire scendere. Ve lo dico con due frasi? Posso? La pericolesi della Trinità immanente non è la pericolesi della Trinità economica. Luisita fa così perché ha capito. Tradotto in lingua metalmeccanica, come è Dio all'interno, come si muove Dio all'interno di se stesso, della Trinità, noi non possiamo saperlo se lui non ce lo rivela. Avete capito? Sono lo stesso, hanno lo stesso significato. Non è così? No, perché cioè, poi dico di rischio di dire fesserie invece che può anche aiutare. Se io parlo a dei teologi, uso la prima, non uso la seconda. Allora il discepolo è ascolto, ma a furia di ascoltare il discepolo diventa dono. Quello che, lo dicevamo ieri, una persona, quello che io ascolto diventa mio nel momento in cui io lo rendo pronunciabile e lo faccio dono agli altri. Ma prendete un bambino, voi che siete abituati con i bambini, ma quando hanno scoperto qualcosa di bello, cosa fanno? Ma ti tirano giù i pantaloni, io parlo da uomo, ecco, ma ti tirano giù i pantaloni per potertelo dire. Quando voi donne avete trovato un negozio dove si compra bene una cosa a poco costo, cosa fate? Sai, sono andata in quel negozio dove... L'avete mai fatto? Se non l'avete mai fatto, non ci credo neanche. Ma attenzione, ascoltare vuol dire non fondarsi su se stesso. Non, continuo a ripeterlo, ma... No. Per cui ecco, ascoltare diventa poi farsi dono. C'è un secondo elemento. Gesù è il figlio del Padre. Siamo nella Trinità immanente, adesso sapete cos'è l'immanente, no? Il discepolo è una persona che vive in comunità. All'interno della Trinità c'è questo stare insieme in cui c'è tutto un movimento di darsi e di riceversi. Il Padre dona tutto al Figlio e il Figlio riceve tutto dal Padre e lo ritorna al Padre. E questo movimento si chiama Spirito, perché lo Spirito facciamo fatica a definirlo. Padre, ci abbiamo l'immagine. Figlio, ci abbiamo l'immagine. Spirito... Boh. E allora abbiamo preso fuoco, è come quando diciamo una persona ha spirito, cosa vorrebbe dire? Ecco, vedete, dobbiamo già tradurlo, simpatico, che è capace di, no? Che è capace di dire battute, che non è sempre col muso, no? E allora ecco, questi tre sono tre persone che vivono in una relazione, ma che sono uno. Io mi domando ogni tanto, non so se vi siete mai posti questa domanda, ma se Dio non fosse Trinità, come saremmo? Più che singoli individui, unici, ma unici nel senso che non avremmo relazioni. E invece noi, create a immagine e somiglianza della Trinità, siamo relazione. La caratteristica principale è la relazione. E stiamo attenti che tutta la nostra comunicazione oggi rischia di diventare trasmissione di dati senza comunicazione, senza relazione, scusate. È uno dei grossi pericoli. Ci passiamo miliardi di informazioni, ma non abbiamo relazione con nessuno. O quantomeno, abbiamo detto ieri, abbiamo la relazione e non sappiamo con chi, perché non sappiamo chi c'è dietro quello schermo. Basta mettere una foto, boh, adesso con il riconoscimento facciale non potremo più fare neanche questo. Vabbè. E anche qui, ecco, io non posso dire padre senza pensare che c'è un figlio. Senza due coppie della mia equipa hanno dovuto adottare figli perché non li avevano. Ma senza muovere, io non so se qui c'è qualcuno che vive questa esperienza, perché l'essere famiglia non è solo perché ci sono i figli, ma tu sei padre nel momento in cui uno ti dice sono tuo figlio. Questa è la realtà. Poi puoi esserlo in una maniera, a me tutti dicono padre, una volta dopo aver pagato 3 radiografie a 3 donne incinta che poverette non avevano, fare una radiografia in Costa d'Avorio dove ero a San Pedro costava 1/5 dello stipendio di un operaio, e per 3 giorni di fila combinazione sono venute 3 donne a chiedermi 10.000 franchi, 15 euro non pensate a che sono. Alla terza ho detto, ma porca miseria, io non c'ho neanche una donna, devo continuare a pagare per ecografie per le donne incinta. Era una battuta, no? E allora dobbiamo pensare questo, ecco. Cioè, che relazioni abbiamo? Se noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e sapete che i padri della Chiesa dicevano l'immagine c'è, la somiglianza è da costruire, per cui c'è la partecipazione libera della persona. Anche qui, origine, inizio. C'è qualcosa che c'è e Dio, c'è una preghiera bellissima che dice vedendo in noi quello che Dio vedeva nel Figlio. Cioè Dio quando ci guarda col filtro di Gesù. Ecco, noi siamo relazioni in questo modo. Allora, capite che la società oggi invece ci porta tutto in un'altra direzione. Appunto quella dell'individualità, di qualcosa che non può dividersi. Il mito narcisista, il narciso che è in noi viene esaltato. C'era un autore, Adiagi, che diceva che nel nostro corpo Dio ha posto dei segni che ci dicono da dove veniamo e dove andiamo. L'ombelico e i genitali. In una spanna del nostro corpo ci dice che noi siamo frutto, dono di una relazione e dobbiamo diventare dono in una relazione. E io dico sempre, scusatemi la parentesi, che noi uomini pensiamo sempre di, no? Pensiamo di essere accolti. Lui diceva, in mezzo alle gambe abbiamo qualcosa che chiede di un posto dove essere accolto, di cambiamento di prospettiva. Un altro elemento, contemplando il Gesù, lo contempliamo crocifisso. L'essere forte nella debolezza. Guardate che la croce è qualcosa di grande, perché ci smonta tutte le nostre idee del Dio onnipotente. Perché noi, per noi Dio onnipotente è il Dio che fa quello che vuole. Può, ma sulla croce Dio si rende talmente impotente, qualcuno ha scritto onnipotente, talmente impotente perché sa che con la sua potenza può schiacciarci. Sulla croce si manifesta quello che noi diciamo spesso: ti amo da morire, mi piaci da morire. Poi però, no, io dico sempre che i genitori, fino a che hanno 7, 8, 10 anni, i bambini li amano da morire. A 15 anni, quando cominciano a proporre certi perché, li amano da strozzare. No. Ecco, San Paolo dirà che Dio ha fatto peccato colui che non ha peccato per toglierci il peccato. Noi siamo talmente abituati alla croce che non capiamo che la croce per gli ebrei era il luogo della morte del maledetto da Dio. E poi nel credo del simbolo apostolico si dice anche che non è l'umiliazione massima la croce di Gesù, ma discese agli inferi. Attenzione, gli inferi non è l'inferno, non c'era la concezione dell'inferno come la pensiamo noi viene fatta platonistica, perché appunto dicendo ma dove va, fino dove va Gesù all'inferno? Dove c'è Giuda? No. E allora il limbo, la stanza del, cioè Dante nella Divina Commedia in fondo raffigura il pensiero che si stava facendo. Adesso chi parla del limbo? Purgatorio. Cioè è nato perché dove è andato Gesù? E dove è andato? Dove si diceva che Dio non c'era. E ci chiede di essere capaci di trovarlo dove noi pensiamo che lui non c'è. Allora, il discepolo vive la stessa situazione. Tutta la sessione era su limiti e desideri. Contemplare il Cristo ci fa capovolgere il mondo. Ti fa dire che in fondo l'orizzonte che noi dobbiamo ammettere non è quello di essere, io ogni tanto me lo dicevo, ma porca miseria, i cristiani là diventavano matti a trovare i soldi per costruirsi le chiese. I musulmani con i soldi del petrolio, costruivano. Ma una volta c'è stata una scena stupenda. Vado in un villaggio, c'era questo albero delle discussioni, l'albero a palabre si chiamava, che aveva avuto un diametro di un bel 25-30 metri, sotto si stava di benissimo fresco, e vedo la riunione. Allora chiedo al catechista che riunione c'è, e dice padre, sono i musulmani che si stanno riunendo, andiamo a salutarli. No, dice, meglio non andare. E perché? E dice, stanno chiedendosi perché loro non riescono, dovevano portare le assi tagliate con la motosega nella foresta, i musulmani non riuscivano a mettersi d'accordo e hanno pagato i cristiani per portargliele. E i cristiani, con i soldi che hanno guadagnato portando le assi, hanno dipinto la chiesa. Allora i musulmani si sono fatti una riunione per dire, ma perché quelli ci riescono a stare insieme e noi non ce la riusciamo? Allora se io andavo anche a salutarli, insomma, diventava un po' anche una... Ecco, no? Perché il petrolio è dove ci sono gli arabi? Bene, c'è anche in Russia, però lasciamo perdere. E allora ecco che Gesù ci dice, attenti, dice San Paolo, nella mia debolezza io sono forte. E noi abbiamo questo modo di dire che nonostante le mie debolezze, no, attraverso le mie debolezze Cristo si manifesta. Non so se percepite la differenza. È un luogo privilegiato. E attenzione, noi ci mettiamo insieme perché ci troviamo limitati. Quella famosa frase che si dice che lui mi completa, lei mi completa, poi non è vero perché manca sempre qualcosa, no? Sposarsi perché uno ti completi e ti renda felice e mettergli addosso una di quelle croci che forse è per quello che io non ho sposato nessuno, perché almeno so che chi non l'ha sposato è felice. bisogna avere questa coscienza di ospitare i limiti, perché se siamo capaci di ospitare i nostri limiti, sappiamo comprendere anche i limiti degli altri. Io sono contentissimo quando durante la confessione confesso i peccati che ho fatto anch'io degli altri, perché dico, se Dio li perdona a lui, li perdona anche a me. Scusa, perché sono più scemo? Nella nostra società, dove non si bisogna nascondere questo limite, non si può, bisogna essere perfetti, essere capaci in tutti, sapere tutto, conoscere tutto, cioè, capite che non possiamo trovarci. Ma attenzione, devo andare un po' più veloce. Il discepolo è qualcuno che è in via di trasfigurazione, perché Gesù Cristo è risorto. La croce, anzi il crocefisso, è il risorto. E allora noi dobbiamo essere capaci di vedere i segni di risurrezione che ci sono nel mondo. Dobbiamo essere capaci di vedere quella bellezza di questo Cristo che appare. Senza la tentazione della Maddalena che gli prende i piedi e Gesù gli dice: non trattenermi, non sono più come prima. E allora chiediamoci, no? La nostra vita è vita da risorti? C'era uno che diceva, è un gioco di parole, sei un morente vivente o un vivente morente? Mi guardate tutti, ve lo ripeto. Sei un vivente morente, ho cambiato l'ordine così la capite meglio, o morente vivente? Vivi come un morto? O sei uno che è vivo che sa che deve morire? Tradotto sempre quel famoso discorso linguaggio. Capite la differenza, no? Ma non tutto va bene. Sapete la storia delle tre rane? Le tre rane che cadono in un secchio di latte. Una pessimista comincia a dire: da qui non usciremo. E cosa fa? Affoga. La seconda, razionale: dunque, se io mi appoggio al coso, metto una tal spinta, parto, esco, parte e non ha calcolato il manico, pam, contro il manico. L'altra dice: no, io non posso morire, comincia a agitarsi. Cosa succede quando il burro si... il latte si agita, diventa burro. Ecco, vivere da risorti è così. L'ultimo elemento di che contempliamo in Gesù, che Gesù è vivente. Quella famosa frase Maranatha, che vuol dire Signore vieni, oppure Signore, vieni Signore o viene il Signore. Sapete che c'è un autore che ha fatto quel film, no, quel libro, Aspettando Godot. Nel mio dialetto, quando si dice, si vede uno che sta lì a far niente, c'è questa frase: aspetta che rio mia, che rio mia, quelli che non vengono. Aspettare uno che non viene, aspetta, chissà che c'è qualcosa che viene. Infatti attendere vuol dire essere in tensione verso un qualcosa. Non vi ricorda niente un'immagine di Dio che è in attesa, in tensione? Luca capitolo 15, il padre dei due figli che guarda lontano, perché sa che all'orizzonte prima o poi quel figlio apparirà. E allora, se appunto Dio è colui che viene, noi siamo quelli che aspettano. E aspettano qualcosa di gloria, qualcosa di grande. Per il cristiano il meglio deve ancora venire. Io mi definisco come uno sempre contento ma mai soddisfatto. E quando mi dicono tutto bene fino al paradiso, no. Parliamo ancora del paradiso noi. Quali sono le conseguenze che possono esserci? Allora, partendo dal numero 24 di Evangelii Gaudium, che poi, se volete, lo leggete, io vi leggo solo l'inizio. La Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari, e qui l'abbiamo già visto tutto, che prendono l'iniziativa, coinvolgono, accompagnano, fruttificano, festeggiano. Vi avevo detto che Papa Francesco ama molto i verbi. E ora vediamo queste cose alla luce di quello che abbiamo contemplato in Gesù Cristo. E allora la medaglia ha le due facce. Prendono l'iniziativa. Lui ha usato, siccome noi non ce l'abbiamo una parola, dice primear, ha usato una parola spagnola, perché in italiano non l'ha trovata, e allora poi l'ha spiegata, no? Dio ci parla non perché noi stiamo ascoltando, ma perché lui non può tacere. La parola di Dio e l'amore di Dio entra nella logica dello spreco, non dell'utile. E se noi ci mettiamo in cammino è perché abbiamo scoperto questa chiamata, questa parola che viene prima. La parola del seminatore, certo, bisogna capirla. La semina non avveniva come facciamo noi, che prima ariamo e poi seminiamo. Là si gettava il seme, poi si arava e si copriva il seme. Ma quello lo butta dappertutto, accettando il rischio anche che non sia, che non produca niente. Capite che Dio prende questa iniziativa, non ha paura, ma poi intanto non serve a niente, chissà se mi ascolta, come la prenderà, e bla 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 bla. Certo, partiamo dall'idea, se arrivo lì mettendoti addosso il peso di quello che ti sto dicendo, è ovvio che uno scappa. Gesù prende l'iniziativa di chiamare i discepoli. Addirittura in certi casi prende lui l'iniziativa di curare. Non so se avete visto il film di Zeffirelli. Quando guarisce il cieco dice: lasciatemi stare. In fondo lui aveva trovato il suo equilibrio, si guadagnava da vivere, lo portava lì, lo mangiava, beveva. E diceva: oh, il nostro Dio è un Dio che prende l'iniziativa, è lui che ci crea. Sapete che c'è sempre quella barzelletta, no? Che noi bianchi siamo poco cotti, gli africani molto cotti, i cinesi non ci è riuscito perché erano gialli, poi ha smesso di farli perché dice: non riesco a trovare la temperatura giusta. È un Dio che... Ecco, e noi cristiani sappiamo rispondere a questo amore che ci viene dato. Guardate che la cosa più difficile che noi abbiamo è lasciarci amare, non amare. Tillich, un teologo, diceva: accettare di essere accettati. Accettare che Dio ci prende come siamo. Ritorno sul discorso del servizio. Ma io non sai fare, però sai fare. Comincia a fare quello che sai fare. Dov'è la storia? Una volta discutevamo, voi dovete già sentito tante volte, non fa niente. discutevamo su come scegliere le persone del servizio. Eravamo nell'equipe regionale. E poi ognuno ha detto la sua, io tacevo. Chi mi conosce sa che quando taccio poi... E allora mi ha detto, Martino, ma tu? Io ho una regola. L'appassionato diventa intelligente, l'intelligente non diventa appassionato. Ho solo questa regola. L'appassionato farà di tutto per imparare. E avrà anche il coraggio di dire, guarda, questa cosa non so farla. L'intelligente no. Io so che loro non sono ancora riusciti a trovare chi li sostituisce. Cercate qualcuno di appassionato, non di intelligente. E infatti voi che avete tante cose da fare, se vi amate i figli, riuscite a farne uno in più. Chi non fa niente non ha il tempo. Chi fa tante cose trova sempre il tempo. E allora questo primo annuncio viene in conseguenza di un messaggio ricevuto. Ascolto e si fa dono. E non aspetta di avere tutte le occasioni favorevoli. Noi invece quando ci muoviamo solo, se tutte le cose, ogni tanto bisogna essere anche un po', ve lo dice uno che è razionalista al 100%, Andiamo un po' avanti, altrimenti non ce la facciamo. Papa Francesco, ecco, solo questo. Attenzione, dobbiamo essere capaci di lasciare domande e non solo risposte. La risposta vera ha dentro in sé sempre una domanda grande. Questo è il mio stile. Io penso che più di che quando mi hanno detto quale risposta, c'è qualcosa, io lascio domande. Perché che ne so io di come lo state vivendo voi? San Francesco, dice Papa Francesco in un libro, San Francesco non dice con la vita, dice soltanto predicate il Vangelo. Si capisce che è con la vita, con la testimonianza, è da intendersi letteralmente. Una volta a Cracovia, durante la giornata mondiale della gioventù, ogni volta faccio un pranzo con ragazzi e ragazze, un giovane cattolico mi ha chiesto, vado all'università e ho tanti compagni atei, vorrei trasmettere loro la mia fede, non so con quali parole, cosa devo dire loro. Gli ho risposto, ispirato da San Francesco, l'ultima cosa che devi fare è parlare, vivi e saranno loro a chiederti perché vivi così. Il secondo verbo è coinvolgere, perché che si coinvolgono. Attenzione, dire coinvolgere, coinvolgono, ha due aspetti. Il primo, io mi coinvolgo, il secondo è coinvolgere. Vi ricordate quella domanda che mi ha fatto lì lunga, bella, sulla sinodalità? Il primo elemento è proprio questo. Io che mi lascio prendere con passione, patisco con lo stesso pathos, sono con l'altro, tutti quei con, no? E con queste persone faccio un cammino. Ecco, avendo anche il coraggio di camminare al loro passo. Il samaritano prova compassione, no? E si fa vicino e aiuta quella persona. Ma c'è un altro aspetto, c'è un personaggio nella parabola del samaritano che molto spesso nessuno cita. E chi è? L'oste. Coinvolge. Ma immaginate, no? Se io vengo qui, porto qui un ammalato, qui alla casa, dico fate tutto quello che devo fare, domani passo e pago. Mi lasci qui la carta di credito, mi faccia un bonifico preventivo, poi le restituisco. Questo da due denari, e poi quello che. Cioè, coinvolgere è anche rendere partecipi del tuo cammino gli altri. Guardate che il grande lavoro di Gesù qual è stato? Formare i suoi discepoli, e sappiamo com'è andato. Per quanto lui non ci sarebbe stato. Il lavoro di Paolo è stato quello di formare persone che potessero guidare la comunità quando lui era partito. E, usando parole che abbiamo già usato, far passare da oggetto a soggetto. Tu non sei più oggetto di un annuncio, ma diventi soggetto di un aggiunto, di un annuncio. Perché questo? C'è una parola che noi usiamo spesso, ma forse non riusciamo a capire il senso. Quando la parola è detta? Quando c'è una risposta. Risposta. Quando quella parola ti ha spostato. Finché non c'è una risposta, quella maledetta frase che noi diciamo, quello che dovevo dirgli, gliel'ho detto. Te ne frega se lui poteva ascoltare e poi ti lamenti perché non c'è risposta. E io credo che voi, dalla maniera in cui il marito o la moglie apre la porta, capite già che cosa potete dire. E sai che in quel momento è meglio non... Se però sei, scusate, carogna, appena entra, boom, e poi ti dice, ma si è arrabbiato. E qui voi donne siete più specialisti di noi. Voi ci mettete gli spilli nei punti giusti, altro che risposta, io proprio tum! È la psicologia femminile. Ecco. Far spostare qualcuno da una posizione perché ne ha sollevato. Ho visto qualche donna che mi ha guardato un po' male, scusatemi, che accompagnano. Etimologicamente compagno vuol dire che mangiano lo stesso pane. Cum panis. Farsi compagno allora è accettare di mangiare lo stesso pane, cioè di condividere la stessa vita. Nel Padre nostro pane vuol dire tutto quello che è necessario per vivere. Attenzione, allora a questo punto accompagnare, e anche lì c'è una parola che noi usiamo etimologicamente sbagliato, rispettare. Rispettare vuol dire rispetto, guardare in un modo diverso. Per noi rispettare qualcuno è lasciarlo stare. Accompagnare vuol dire essere capaci di aiutarci a ripartire in un modo nuovo. C'è una bellissima parola di Levinas che dice: amare una persona è prendersi cura del suo destino, è aiutarlo a costruire un futuro. Coi figli cosa fate? Poi vi arrabbiate perché il futuro che voi pensate per i figli non è quello, e esce quella maledetta parola: mi hai deluso. Non usatela mai. Perché quando dici mi hai deluso vuol dire che l'altro non è stato conforme a quello che tu pensavi. Nel momento in cui tu dici a uno mi hai deluso, dici tu non sei stato come io volevo. Non lo dice neanche Dio. Ora si ama non per servirci dell'altro. Una volta una ragazza, una che è venuta che doveva sposarsi, mi dice che lei si sposa perché ha bisogno, poi vabbè, era 20 giorni del matrimonio, non avevano ancora il prete, hanno trovato me quando gli ho parlato insieme, che mi ha detto questa frase: se avevo 6 mesi sicuramente dicevo non sposarti. Non puoi sposarti perché hai bisogno di un altro, perché se poi trovi quello che riempie il tuo bisogno meglio, cosa fai? Ecco, amare purtroppo oggi è solo sentimentale, provo dei bei sentimenti, è una questione di volontà, e voi lo sapete, per stare insieme bisogna volerlo. Per quello sapete che c'è qualcuno che vuol tradurre il piacere di sedersi. È bello. E quando non ti piace? Dovere è dire io ci metto tutta la mia volontà anche se so che questa cosa... Un altro verbo è che fruttificano. La parola del seminatore ci dice che poi qualcuno produce, e anche noi, no? Ma con tutto quello che ho fatto non c'è la gioia del donare. Entriamo in una mentalità utilitaristica, con la mentalità della nostra società oggi. Quanto ci guadagno? E allora diciamo, oppure la cosa più bella, no? Non è scritto qui, però vabbè. Siccome Dio non ci pensa, ci penso io. Il fanatismo nasce qui. L'integralismo nasce qui. Siccome Dio non fa questa cosa, la faccio io. Non ho capito. Se a un certo punto io vedo che facendo qualcosa non funziona e dico ma Dio perché non interviene, a quel punto intervengo io a mio modo. Pensate, il discorso dell'ISIS, io non cercate di capirmi, Non lo condanno. Loro cercavano un posto dove poter vivere la loro religione integralmente, perché dicevano non è possibile che l'Occidente prosperi e noi i salmi, perché il giusto soffre e l'ingiusto prospera. Siccome tu Dio non ci pensi io, l'ingiusto lo sistemo io. Non so se è più chiaro. E allora questi qui hanno cercato un posto dove purtroppo l'hanno fatto con la violenza. Attenzione, vi ho detto, non giustifico la cosa, ecco. Ma se non mi metto in questa logica, come noi cristiani, no? In certi movimenti stiamo bene tra noi. Quella maledetta frase, che per me è più di una bestemmia. Che cosa ha fatto di male quello lì per avere il tumore? È frutto di questa mentalità. Cioè Dio, quelli che non sono con lui, deve, ovviamente diceva Roger Varillon, se Dio bastona quelli che amano, non mi ami troppo. E allora se dobbiamo, ha detto, seminare, dobbiamo essere anche capaci di vedere i frutti che vengono, ma saperli cogliere che stanno crescendo. Non partire subito con la falce, parabola della zizzania. Non strappate la zizzania, perché con la zizzania potete strappare qualche... Ritorniamo a quel discorso che facevamo ieri, di identificare una persona per un particolare. Vedete che sembra matematica che si intreccia, ma sono cose che... Se abbiamo il coraggio di guardarle, sono fatte così. Poi non c'è più più cieco di chi non vuol vedere. Oppure c'è la tentazione del mito dell'età dell'oro. Io quando ero a Padova andavo sull'altopiano di Asiago, non so se c'è qualcuno c'è mai stato. Sull'altopiano di Asiago, nella prima guerra mondiale, c'è stata una carneficina e davanti alle chiese ci sono sempre le bombe, gli obici. E io quando andavo mi chiedevo sempre, lì a Benedetti, un prete cattolico austriaco per spararle sui cattolici italiani o un prete cattolico italiano per spararli sui cattolici austriaci? Enigma. E quella per noi è l'età dell'oro, in cui la fede era... Lo so che vi scandalizzo un po', però ecco. Ecco, dobbiamo uscire dalla mentalità causa-effetto e sapere... Ritorniamo al discorso della pazienza. E quante volte ci bruciamo perché abbiamo fretta? L'ultimo qui scritte ci sono più parecchie cose, mi sono perso un po'. L'ultimo è che festeggiano. Io quando celebro messa, che ci sono le porte aperte, mi domando sempre, se uno si affaccia alla porta, ha voglia di entrare o di scappare? Matrimoni in cui puoi mettere la bara al posto di due che dicono sì, e tranne i vestiti, non cambia niente. Sono un po' drastico, eh? Le lacrime invece che di gioia. Le nostre eucaristie danno l'idea di persone che ringraziano il festivo. È sempre stato un elemento grande, facciamo festa. Sempre quel padre dice, bisognava fare festa. Cioè c'era dentro di lui un imperativo che era più forte di tutto. Bisognava fare festa. Diciamo sempre che evangelizzare è annunciare una buona notizia che dà gioia. Guarda, lo sai che Dio ti ama. No, voi ridete, ma... Pensiamo alle nostre liturgie. Attenzione, c'è un detto latino, lex orandi, lex credendi. Tu trasmetti quello che vivi, quello che credi, scusate. Anche qui c'è un gioco di parole. Se non vivi quello che pensi, finisci per pensare quello che vivi. È più chiaro questo, no? E la categoria della festa, secondo me, secondo questo autore che vabbè, ho copiato, però loro sanno scrivere bene, io invece so balbettare, è la categoria che potrà dare inizio a qualcosa di diverso. Ma capite, noi preti, anche voi, stiamo notando che dopo il Covid tanti non vengono più a messa. Ma scusate, se io venivo e la messa non aveva nessuna risposta, non ti spostava di un millimetro da quello che eri, era come l'acqua sulle piume delle anatre. Op, va via. Fare 6 mesi senza messa, o eucaristia, preferisco eucaristia, si è accorto che la sua vita non cambiava. Lì non trovava niente, non trovava niente, non trovava... cosa dice? Cosa serve andare? Chi me lo fa fare? Verso Tommaso Dolovia posso dirlo, ma le nostre liturgie trasmettono la voglia di vivere ai giovani? Me lo dico io prima come prete, eh? Attenzione, la festa ha una caratteristica. Non si fa da soli. Per cui quelli che dicono padre, vabbè, al mio da ancora due minuti. Padre, io lì non provo niente, sta a casa, io l'ho detto a mia nipote, sta a casa, hai ragione, chiediti però, perché? Lo so che ci sono dei momenti in cui ti alzi, non hai tanta voglia così, ma la nostra preghiera è farla perché devo farla o è perché è bello incontrarsi con Dio? Poi le formule ci aiutano, ci sono dei momenti in cui fai fatica. La festa poi stimola. Se ci pensate, è più festa i preparativi che la festa stessa. Io mi ricordo sempre una famosa poesia che si chiamava Il sabato del villaggio. E c'è un particolare. Nella festa non si va per cercare la gioia, si va per condividere la gioia. Perché se tu a una festa ci vai col muso, sarà difficile. Pensate al matrimonio. Quando si sposavano, quando io ero in Italia, il regalo doveva corrispondere almeno alla spesa nel ristorante. Adesso, cioè no, adesso ti danno l'Iman, per forza convivono. Io mi ricordo un figlio di mia cugina, che lui aveva tutto, dice benissimo, ora voi portate l'antipasto, voi portate il primo, voi portate il secondo, voi portate... E poi c'era una di quelle cooperative che hanno preparato i piatti. Dice, sono 10 anni che conviviamo, abbiamo tutto, no? Ha fatto festa, non ha dato l'Iban. Poi, vabbè, erano particolari perché dopo 5 minuti lui si è presentato in pantaloncini e maglietta e lei anche, perché dice devo andare in giro tutto il giorno con quell'abito. Vabbè, erano particolari. Ma lì è stata festa. E dobbiamo distinguere la festa dal divertimento. Il divertimento finisce presto. La festa invece ti lascia qualcosa. E allora ecco, la comunità cristiana è una comunità che fa festa, che sa vivere il dolore compatendo, ma sapendo che quel dolore non è la fine. E voi sapete meglio di me che ci sono situazioni nelle quali basta esserci. Le parole contano niente. Però devi anche portare un segno di speranza. Ecco, io proprio così l'augurio che mi faccio è che poi proprio riscopriamo questo festeggiare. Ripeto, che non è fare gli scemi, che non è a sballare. Cioè, pensate, no? I giovani che non trovano più niente nella quotidianità e che attendono di poter sballare. E io dico sempre che è una balla festa, non una bella festa, ma una balla festa, perché devi essere talmente ciucre da non ricordare più quello che hai fatto. E questa noi la chiamiamo festa. Io sono andato a questo matrimonio di questa qui col bisogno, mi ha fatto impressione. Tutti i giovani avevano prenotato un albergo lì vicino, perché eravamo distanti, per potersi inciuccare. Però anche in mezzo a questi due giovani, anche questi giovani si inciuccavano, uno è venuto a parlarmi perché aveva un problema di coscienza, essendo anestesista, sul discorso dell'anestesia quando faceva gli aborti, così. Vedete che anche lì c'è possibilità. E noi siamo questi, no? Perché perché gente che sa vivere la festa sa aiutare gli altri a vivere la festa. C'era un episodio, e termino, anno giubilare del 2000, Roma. Io ero in Africa, ritorno, sindaco di Roma era Rutelli. Io mi ricorderò sempre di Rutelli una frase. Dice: noi come comune non abbiamo dovuto riparare una panchina e sono venuti 2 milioni di giovani. Quando c'è una partita allo stadio dobbiamo mandare almeno 700-800 poliziotti, perché questi giovani, dice, facevano festa. Se il treno del metro era in ritardo, cantavano.